Bene, buona festa oggi del Cristo Re. Come sapete, la festa del Cristo Re è una festa tarda nell'anno liturgico, entra tardi, entra negli anni 30, nel contesto dei totalitarismi dell'Europa, no? Quindi in un momento in cui il fascismo, il franchismo, il nazismo stavano occupando l'Europa, si sentì il bisogno di ribadire chi è il re dell'universo e che cosa vuol dire essere re dell'universo. Ma questo riguarda poi le letture della liturgia di oggi, e lì ci sarà Secondo da par suo che ci aiuterà. Allora prendiamo, anziché il più consueto salmo, ho pensato di inserire questi nove versetti del capitolo 2 del profeta Osea, che hanno poi molti echi nella pagina di Geremia, che sarà l'oggetto dell'attenzione di oggi, e ho pensato di anticipare Geremia, che era pensato per dicembre, invece adesso, perché i due salmi, il 50 e il 51, li faremo appunto subito prima di Natale, perché mi pare che rispetto alla pagina di Geremia vedere quei due salmi lì insieme ci fa fare un salto ulteriore, no? nella comprensione di questo itinerario di giustizia e misericordia. Siamo sempre nel tentativo appunto di approfondire questo binomio inscindibile che permette di comprendere il percorso della nostra vita, ma anche di comprendere chi è il Signore della nostra vita. Ecco, allora, seguendo i numeri dei versetti, come siamo abituati, lo leggiamo come fosse un salmo, un cantico, e quindi un verso, il coro alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, e il secondo coro alla mia sinistra. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, non mi chiamerai più Baal mio padrone. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo, e lì del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore.
E in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò
questi risponderanno a Israele.
Io li seminerò di nuovo per me nel mio paese, e renderò una nata, e hanno un popolo il mio Dio, popolo mio, e egli dirà Dio mio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo che è un brano tra i più noti, forse della di tutto il corpus dei profeti nella scrittura, che anche la liturgia ci propone diverse volte, poi è un testo molto, molto amato e molto scelto anche da chi prepara la liturgia delle nozze, che è una cosa molto bella, purché si abbia consapevolezza di qual è il contesto in cui questo brano avviene. È un contesto che, dentro le immagini poetiche, dentro le immagini che dopo tutta la prima parte di questo capitolo, che è un capitolo a tratti rabbioso, poi dopo c'è questa voce di Dio che si distende, come se ritrovasse o tentasse di ritrovare la pace dentro di sé. E allora, dopo averle provate tutte, l'unico modo per riavvicinarsi al suo popolo è quello di rinnamorarsi di nuovo. Allora, questo è un momento di grande crisi, potremmo dire, nel linguaggio della coppia, questo è un momento di capolinea. Vedete che sottolineo solo questa ricorrenza, che grazie a Dio è rimasta anche in italiano, nel versetti 23 e 24, sul rispondere. In quel giorno io risponderò al cielo e il cielo risponderà alla terra, la terra risponderà al grano, al vino nuovo, all'olio, e il grano, il vino nuovo e l'olio risponderanno a Israele. La fecondità della terra, anche la fecondità della terra, quindi i doni della terra, nel linguaggio biblico sono un fatto di giustizia. Poi proveremo a capirlo più avanti. Allora, si dà il caso che questa giustizia che sta alla base anche dell'alleanza, l'alleanza che è quell'alleanza fra Dio e il popolo, che è sostanzialmente fondata sul rispondere, sull'essere capaci di rispondere, sull'essere persone responsabili, appunto, cioè capaci di rispondere. E questa alleanza non funziona. E tutto il cammino biblico, fondamentalmente, è il tentativo del Signore di ricondurre continuamente il popolo alle esigenze liberanti dell'alleanza. È il tentativo di dirgli: nella relazione con me tu sei libero, nell'alleanza con me non hai cambiato padrone, non sei passato da faraone a un altro padrone, ma sei chiamato a vivere da libero, sei chiamato a rispondere da popolo liberato, dunque libero. Che cosa succede, appunto, quando l'alleanza non funziona? succede per mille forme di infedeltà. Ed è bene ricordare alcune cose. Io ho provato a, mi pare l'avessimo forse già rapidamente visto l'anno scorso, però siccome primo non sono sicuro, secondo ripetere non guasta, allora l'ho riproposto, poi magari scioccamente non ho pensato di darvi anche un foglio in più, ma magari la prossima volta. Allora, premessa di base, poi dopo entriamo anche in Geremia, ma premessa di base, l'alleanza biblica, che arriva fino alla messa, noi lo diciamo tutte le sante domeniche o anche tutti i giorni, che questo sangue è versato per voi, per la nuova ed eterna alleanza. E noi diciamo, ma che cavolo vuol dire alleanza? Da dove viene? Allora, l'alleanza è una categoria che per sé non è affatto teologica, non viene dalla grande spiritualità, tantomeno dalla mistica, viene dal mondo giuridico. Viene dal mondo giuridico, è una struttura giuridica, e Israele coglie l'alleanza all'interno di questa categoria che regola i rapporti. Quali soprattutto rapporti? Quelli tra i regni o quelli tra un re e i propri vassalli. E molti dei trattati di vassallaggio cosiddetti, che sono anche parte patrimonio delle culture intorno a Israele, non soltanto di Israele, ittiti, babilonesi, assiri, hanno delle parti che assomigliano sorprendentemente ad alcune pagine bibliche. Perciò vale la pena poi di... noi lo facciamo spesso durante l'estate, nelle settimane bibliche, di fare un confronto tra questi testi extra biblici e le pagine bibliche, perché c'è tantissimo. E quello che è interessante è quello che ricorre analogo, ma come sempre nelle analogie è anche importante la differenza, no? Come guardare una scultura, è importante il pieno, ma è anche importante il vuoto, che c'è l'aria che c'è in mezzo nelle parti. Quindi quali sono le differenze? Innanzitutto, appunto, l'alleanza è questa struttura giuridica che è redatta in presenza di testimoni. Oggi li troviamo, i testimoni, è conservata negli archivi del re e del suo vassallo. Costa dei, come tutti i documenti che hanno una loro cancelleria e devono dunque essere ricordati a futura memoria, hanno una loro forma abbastanza ricorrente di parti, dove vengono prima espressi i contraenti, quindi la titolatura delle persone che sono presenti al patto. Poi ci sono normalmente delle pagine o dei passaggi che riguardano la storia fra i contraenti. C'è una storia che ci porta ad essere qui insieme oggi, quindi una memoria di una relazione che magari è già antica. Poi c'è la dichiarazione, appunto, fondamentale del rapporto, e poi le clausole, se il rapporto funziona o se il rapporto non funziona. Bene. Normalmente, perché l'alleanza funzioni, deve essere fatta fra due parti libere, se no non è un'alleanza ma un ricatto. Cioè, si intende che l'alleanza debba essere contratta fra due parti che hanno degli interessi, oppure hanno un affetto, oppure hanno una comunanza che viene espressa in questo modo, ma viene espressa appunto liberamente. Poi quanto fossero liberi i trattati di vassallaggio che gli assiri facevano con i popoli e i vassalli vicini, ve lo lascio abbastanza immaginare, però di base questa dovrebbe essere la situazione. Questo patto non normalmente prevede che debba essere verificato nella vita stessa, cioè prevedendo le clausole in cui il rapporto può funzionare o può non funzionare, decisivo è anche che questo trattato di alleanza stipulato sia valido per l'oggi. Se non vale, cioè se accadono dei guai, normalmente accadono, la storia è incerta, in tutte le pagine bibliche, fin dall'inizio ci sono questi elementi, per esempio Dio che dice al popolo: se vorrai vivere a lungo, osserva quello che oggi ti dico, se avrai fedeltà per il tuo Signore, eccetera eccetera. E la sintesi delle formule di alleanza bibliche sono esattamente in questo versetto finale di Osea che abbiamo letto insieme. C'è questo cammino che viene fatto, per cui si fa un passaggio tale da poter arrivare a dire: Dio potrà dire del popolo: popolo mio, ed egli mi dirà: Dio mio. Dove questo mio è allo stesso tempo il linguaggio dell'amore e del linguaggio della appartenenza. Tu mi appartieni. Ma allora divento tua proprietà? Ma allora non sono più libero? Questa è tutta la fatica biblica e anche la nostra. Nella lavagna lì c'è uno schema che lo percorro con una rapidità scandalosa, però vabbè, intanto almeno lo ripercorriamo. Una delle modalità per cui quando non funziona l'alleanza si cerca in molte pagine bibliche di recuperare la qualità del rapporto e in questa dinamica che si chiama, con una parolina che imparerete e ricorderete, che si chiama RIV, traslitterato appunto RIB. Normalmente che cosa accade nelle pagine bibliche? Ma nelle pagine bibliche significa che c'è un modo di esercitare la giustizia che non è accanto al modo tradizionale, che è il modello più triangolare, cioè io ho fatto un torto, la persona che ha ricevuto da me un torto mi chiama a giudizio, andiamo insieme dal giudice e il giudice ci sente e poi decide. Più o meno, questa oggi è ancora così, fondamentalmente la struttura ridotta all'osso. Però c'è un altro modo. Questa giustizia che ho appena detto, triangolare, si chiama Mishpat in ebraico. C'è un'altra modalità che è appunto quella del RIV, dove salta l'impianto triangolare e la persona che normalmente, la persona che ha avuto il torto, che ha subito un'ingiustizia, che ha avuto un danno, va direttamente dalla persona che ritiene responsabile di quel danno, quindi chiamato a rispondere di quel danno, e litiga con lui, litiga, accusa e avvia questa controversia. Infatti riv significa litigio, contesa, ma significa anche accusa, ed è talmente, come accade in situazioni analoghe, è talmente importante il primo passo che si fa che semanticamente attrae tutta la dinamica che avviene, che può partire con un litigio anche molto aspro e può chiudersi, non necessariamente, può chiudersi con una riconciliazione. Ce la si può anche fare, ma ci sono, la Bibbia di per sé non è un libro a lieto fine. Passatemi questa provocazione, poi dopo. Cioè è un libro a finale aperto. Vieni, Signore Gesù. Non vissero felici e contenti, ma semmai vivremo felici e contenti. Non è proprio la stessa cosa. Quindi non sappiamo come va a finire. Quali garanzie abbiamo? Una sola, che è la promessa di Dio. Basta. L'accusa dunque inizia il RIV e va, la persona appunto che ha subito il danno va dalla persona che gliel'ha portato e intenta con lui questo litigio. Perché mi hai fatto questo? Dal momento che mi hai fatto questo, eccetera. Allora c'è una anche spesso violenta accusa, di fronte alla quale l'accusato può confessare la sua colpa. Perché mi hai portato via una pecora? Dal momento che quella è la cultura, sì, te l'ho portata via, mi spiace, ne avevo bisogno, eccetera eccetera. L'accusato può confessare la sua colpa, oppure l'accusato può protestare la sua innocenza. Io non ti ho preso un bel niente, quindi che cavolo vuoi da me? E allora ci possono essere, anche lo schema è molto semplificato, ma comunque nel caso che l'accusato confessi la sua colpa, l'accusa, colui che accusa, può fare due cose: concedere il perdono, diciamo ritrovare quindi una relazione, una conciliazione, ma può dire no, tu te la stai cavando troppo a buon mercato con me, non va bene così, non va bene, e quindi insistere nell'accusa. Il problema non è la pecora, il problema è la nostra relazione, e quindi non te la cavi restituendo una pecora. Sono anni che tu mi fai. Se l'accusato invece protesta l'innocenza, anche qui si possono dare, semplificando, due possibilità: che chi accusa si ritira, desiste dall'accusare ancora e accetta questa riconciliazione, diciamo, oppure l'accusa può insistere. L'altro gli può dire: no, io non ti ho preso niente. Sì, sì, ma l'hai preso più tu e non è la prima volta, eccetera. E quindi in questi casi in cui l'accusa rifiuta il perdono, rifiuta, diciamo, la riconciliazione o persiste nell'accusare, si va o ci si fa la guerra, nel caso in cui ci sono due regni, per esempio, oppure si va in tribunale. quindi ci si consegna all'altra giustizia, in cui va bene, andiamo da un terzo che faccia giustizia tra di noi. Questo bene, può darsi che, appunto, tenetelo a mente come schema, poi la prossima volta prometto, mi ricorderò, ve lo do. E che cosa provate a pensare questo schema, provate a pensarlo nel contesto della difficile alleanza tra Dio e Israele, nelle continue infedeltà, in questa storia drammatica che prende Israele si potrebbe dire dalla prima all'ultima pagina. Oggi abbiamo il Vangelo di Gesù sulla croce, no? Con questo dialogo magnifico con il cosiddetto buon ladrone, che poi non sappiamo se era un ladrone, di certo non era buono. È una pagina drammatica, è una pagina drammatica. Poi noi la consegniamo a una memoria che scantona gli spigoli, ma è una pagina drammatica. E arriva fin lì tutta questa storia, o passa inevitabilmente da lì. Perché il punto è che quando l'alleanza non funziona, se tutte e due si rassegnano e dicono: guarda, è stato bello, però non siamo proprio fatti per vivere insieme, facciamocene una ragione, prima o poi arriva sempre la frase restiamo amici, il tentativo almeno di dirlo si fa sempre, state forse pensando a storie di coppia, fate bene, perché questo è anche il linguaggio biblico. Però c'è un problema nel linguaggio biblico, che uno dei due non si rassegna. Normalmente è Dio che non si rassegna, il quale però cosa può fare? Da una parte non può far finta che non sia successo niente. Non può dire, appunto, è stato bello, ci siamo voluti tanto bene, abbiamo passato delle serate magnifiche, non eravamo fatti l'uno per l'altro. E vabbè, pazienza. Il Signore non si rassegna a diventare un estraneo. E non si rassegna a che le due parti, lui con l'altra parte, non abbiano più niente da dirsi. Ora però Dio non è uno stalker, quindi non è che va a importunare il partner, la partner in genere. Il popolo è normalmente la sposa infedele. Questo nel linguaggio biblico, ma quello che interessa è il linguaggio delle parti più che quello del genere, evidentemente. Qual è l'altro punto delicato? Che il tradimento non toglie a chi continua ad amare ed è stato fedele all'alleanza che è stata stipulata, non toglie a questo partner di definirsi in relazione all'altro. E questo comincia a essere più delicato. Che quando l'alleanza non funziona, uno degli elementi delicati è che chi è rimasto fedele all'alleanza non si rassegna a perdere il diritto di definirsi, di definire se stesso in relazione all'altro. Io sono il tuo Dio, perché mi chiami padrone? Io sono il tuo Dio. Il nostro rapporto non è da padrone a servo. Avevamo fatto un cammino che ci aveva portato a scoprire un amore, non una servitù. O meglio, un amore che serve, che è un'altra cosa. Allora, questo punto è veramente importante ed è il punto su cui collocare, e chiedo allora a Manuela e ad Alessandro di venire a leggere il testo di questo capitolo 2 di Geremia.
Allora. Mi fu rivolta questa parola del Signore: va e grida agli orecchi di Gerusalemme. Così dice Yahweh: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi servivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro per Yahweh, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli. La sventura si abbatteva su di loro. Oracolo di Yahweh, udite la parola di Yahweh, casa di Giacobbe, voi, tribù tutte di Israele. Così dice Yahweh: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? E non si domandarono: dov'è Yahweh che ci fece uscire dall'Egitto e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno abita? Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, ma voi appena entrati avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna abominevole la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è Yahweh? Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto. I pastori si sono ribellati contro di me. I profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano.
Lascia stare le quadre.
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, oracolo di Yahweh, e farò causa ai figli dei vostri figli. Recatevi nelle isole dei Kittim e osservate, mandate gente a Kedar e considerate bene, vedete se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dei, eppure quelli non sono dei, ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterefatti, inorriditi e spaventati, oracolo di Yahweh. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Israele è forse uno schiavo o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. Persino le genti di Menfi e Tafni ti hanno umiliata radendoti il capo. Non ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato Yahweh, tuo Dio, al tempo in cui era tua guida nel cammino? E ora, perché corri verso l'Egitto a bere l'acqua del Nilo? Perché corri verso la Siria a bere l'acqua dell'Eufrate?
Alessandro, dove c'è YHWH? Teggi il Signore.
La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo Dio, e non avere più timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti. Fin dall'antichità hai infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: non voglio essere serva. Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini. Come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda? Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità. Oracolo del Signore. Come osi dire: non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal? Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella, leggera e vagabonda, asina selvatica abituata al deserto. Quando ansima nell'ardore del tuo desiderio, chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano non fanno fatica, la troveranno sempre disponibile. Fermati prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola inaridisca. Ma tu rispondi: no, è inutile, perché io amo gli stranieri, voglio andare con loro. Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano svergognati quelli della casa di Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti. Dicono: un pezzo di legno sei tu mio padre, e a una pietra tu mi hai generato. A me rivolgono le spalle, non la faccia, ma il tempo della sventura invocano: alzaci, alzati, salvaci. Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino, se sono capaci di salvarti nel tempo della sventura, poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda. Perché contendete con me? Tutti vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore. Invano colpite i vostri figli, non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione, fate attenzione alla parola del Signore. Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dove è sempre notte? Perché il mio popolo dice: siamo liberi, non verremo più da te? Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato, da giorni innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore? Anche alle donne peggiori hai insegnato le tue strade. Sull'orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a scassinare. Eppure, per tutto questo, tu protesti: io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: non ho peccato. Con quale leggerezza cambi strada? Anche dall'Egitto sarai delusa, come fosti delusa dalla Siria. Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi. Da loro non avrai alcun vantaggio.
Grazie.
Grazie Alessandro, grazie Emanuela per questa lettura. Una noterella proprio di metodo, diciamo. Ho chiesto ad Alessandro di leggere il Signore ovunque ci sia il tetragramma, cioè quel nome in maiuscolo che noi appunto segniamo con queste lettere YHWH. Nelle Bibbie fino a due traduzioni fa si pensava che fosse assolutamente normale scrivere appunto il nome di Dio, Yahweh, salvo poi capire innanzitutto che non siamo affatto sicuri che quando c'è il tetragramma in ebraico sia quella la lettura. Sapete che l'ebraico non ha le vocali, quindi si può leggere e molte parole vengono composte con la stessa radice ma sono cose diverse, quindi noi non sappiamo in realtà come si legge questa cosa, e anche lo sapessimo non si legge, perché il nome di Dio non si pronuncia, perché Dio non è a tua disposizione, non ti è talmente vicino ma comunque non è tuo. Quindi credo che in questo lo impariamo dei fratelli ebrei. Impariamo a leggere il Signore quando troviamo il tetragramma, o meglio ancora sarebbe il Signore in ebraico, che si dice Adonai. Detto ciò, proviamo a percorrere meglio che possiamo questo testo. Innanzitutto trovate che appunto Geremia è veramente il profeta, cioè quello che proferisce la parola di Dio, no? Non quello che prevede il futuro, ma quello che dice la parola. Dice la parola. Il profeta è colui che esprime la voce di Dio dentro la comunità e parla davanti alla comunità e mette in comunicazione Dio e il suo popolo con Dio. Va e grida agli orecchi di Gerusalemme, grida, cioè non siamo dentro a un consultorio familiare dove, oppure in un setting di mediazione penale dove i mediatori cercano di creare un clima, cioè, no, qui si tratta, cioè siamo arrivati ad alzare il tono della voce, perché la situazione è estrema. Geremia si trova a cominciare la profezia negli ultimi anni del VII secolo avanti, quindi intorno al 626, una quarantina d'anni dopo, poco meno, nel 587, Israele va in esilio, Gerusalemme cade sotto la pressione dell'esercito babilonese, e sono anni e momenti drammatici quelli che vive Geremia. Sono anni di relativa prosperità economica, peraltro, e Geremia fa la figura del menagramo, del gufo, come direbbe qualcuno, cioè fa la figura di quello che dice: ma come, va tutto bene, gli alberghi sono pieni, gli aerei anche, la gente viaggia, cioè, stiamo bene economicamente, stiamo bene, il paese è futuro. E Geremia dice: no, non c'è proprio nessun futuro se andiamo avanti così. Ma tu sei un disfattista, sei uno che getta sfiducia nel popolo, eccetera. E quindi Geremia ne subisce di tutti i colori, fino a che appunto arriva quello che Geremia aveva annunciato, cioè se il popolo non si converte, se non torniamo a quell'autenticità del rapporto che è fondato sull'alleanza, le cose non andranno male, andranno molto peggio, molto peggio. E questo accade. Quindi sono anni drammatici, e quindi si grida perché Gerusalemme capisca, perché Gerusalemme non capisce, dai regnanti in giù. Tutti quelli che adesso poi vengono elencati, c'è una bella compagnia. Come esordisce? C'è una memoria. Mi ricordo di te, dell'amore della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in questa terra inospitale, no? In questa terra non seminata. L'abbiamo trovato anche in Osea. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese di Egitto. Questo è un elemento ricorrente nella profezia che avanza, nella riflessione profetica. E dobbiamo soprattutto a Osea la maturazione di questa comprensione del rapporto tra Dio e il suo popolo nei termini della sponsalità, del fidanzamento e dell'amore che è cresciuto nel cammino nel deserto. Il cammino nel deserto è paragonato al tempo del fidanzamento, è stato un tempo in cui ci siamo conosciuti, un tempo in cui abbiamo imparato a volerci bene, un tempo in cui Israele ha fatto esperienza che Dio si prende cura, che Dio condivide il cammino, che Dio libera e cammina col suo popolo. E quindi la partenza è questa memoria, che nel testo è naturalmente venata di rimpianto, in cui il primo mattone, il fondamento più importante è quest'amore che è nato tra noi. Quindi mi ricordo di te, di questa giovinezza, di questo tempo, in cui l'amore era responsoriale, era condiviso. Israele era sacro per Adonai, la primizia del suo raccolto. Cioè, le primizie di tutto, dei primi nati, degli allevamenti, così come le primizie del raccolto. Quando Israele arriva nella terra si istituisce questa offerta delle primizie, che è un riconoscimento che tutto quello che la terra ci dà è dono, è un riconoscimento che tutto quello che il Signore ci permette oggi di vivere viene da Lui, e quindi non me ne approprio, ma simbolicamente nella primizia rendo al Signore il senso di un dono ricevuto. Sono chiamato a vivere di questo dono. E Israele è una primizia per Dio, e quindi Dio protegge questa primizia, no? Dice: quelli che osavano mangiarne di questo raccolto che era sacro al Signore andavano a finire nei guai. Ci sono molte pagine in cui Dio interviene per salvare il suo popolo, e interviene in nome di una fedeltà alla sua alleanza. Per esempio, capitolo 21 dei Numeri: Israele si stabilì nel paese degli Amorrei, poi Mosè mandò a esplorare Jazer e gli Israeliti presero le città del suo territorio e ne cacciarono gli Amorrei che vi si trovavano. Poi Og, re di Basan, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia. Ma il Signore disse a Mosè: non lo temere, perché io te lo do in potere, lui, tutta la sua gente, tutto il suo paese, eccetera. Cioè, c'è continuamente questa protezione che Israele sperimenta e fa parte, diciamo, entra nella memoria del cammino che Israele ha fatto, e Geremia glielo ricorda. Cioè, guarda che tu sei come una primizia per Dio, Dio ti ha sempre protetto. Chi osava rubare quello che il Signore ti aveva dato, chi osava tentare di portarti via quella vita che il Signore ti aveva dato, se la vedeva con Lui. Udite però adesso, appunto, ascoltate, ascolta Israele, la parola di Adonai, tutte tribù di Israele. E qui, sorprendentemente, prima ancora dell'accusa, Dio interviene con una sorta di autodifesa e dice: che cosa hai trovato di ingiusto in me? Che cos'è che non non è andato di quello che io ho fatto? Che cosa non ha funzionato? Aiutami a capire, fammelo capire se c'è. Ho sbagliato in qualcosa? Ho fatto qualcosa che non andava? Ho tralasciato di fare qualcosa che avrei dovuto fare? È una domanda retorica, certo, invita l'altra parte a produrre degli argomenti, no? Dice: c'è qualcosa per cui mi accusi? Dimmelo. Se vi ricordate, quando noi celebriamo il Venerdì Santo, leggiamo tutta una sequenza che chiamiamo Lamentazioni, che ha questo ritornello, no? Popolo mio, che male ti ho fatto, in che cosa ti ho offeso, dammi risposta. E il linguaggio è questo, è quello del Rif. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che, in cui ti ho offeso, c'è qualcosa, dimmelo. Che cosa hai trovato che non andava in me per correre dietro al nulla, alla vanità, diventando nullità tu stesso? Questa è una domanda, come dire, più sull'esistenziale, no? La parola che viene usata qui per nulla è questo famoso Hevel, da cui il nome Abele. Questa, sei andato dietro al nulla, comunque a quello che è veramente fragile. Hevel è il vapore che si fa sul vetro quando siamo bambini e si fa in tempo a disegnare qualcosa sul vapore, poi nel giro di pochi secondi se ne va tutto. Quello è Hevel. Quindi Abele nasce con questa leggerezza, e siccome Abele, nascendo, fa di Caino un fratello, col fatto stesso di venire al mondo, la fraternità nasce fragile, molto fragile, e va costruita, infatti. Attenzione, sei andato dietro alla nullità, sei diventato nullità. Guardate, questa cosa qui è una sapienza biblica profonda. Si diventa ciò davanti a cui si sta, si diventa quello che si prende per adorarlo. Nel Salmo 115, al versetto 8, che è tutta un'invettiva contro gli idoli, dove si dice: hanno bocca, non parlano, hanno orecchie, non sentono, hanno narici e non odorano, quindi sono morti, sono dei pezzi di legno, di pietra. Dice: bene, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Diventa ciò davanti a cui sta. Diventi ciò per cui vivi. Ed è per questo che poi, dalla parte opposta, Giovanni, nella sua prima lettera, può dire, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2, quando dice, un pezzo che leggiamo spesso dopo Natale: carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà rivelato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Diventeremo simili
si completerà quel processo di compimento della nostra umanità in Dio nel momento in cui potremo stare davanti a Lui. E quindi diventare quello che guardiamo, diventare quello per cui viviamo. Poi c'è un altro brano di memoria. Giro anch'io la pagina un attimo. Ci sono diverse traduzioni e si fa un po' quello che si può, nel senso che una traduzione più a calco del testo diventerebbe molto più ruvida da leggere in italiano, perché sarebbe un po', allora qualche aggiustamento è inevitabile. Dio rimprovera Israele di non averlo, di essersi dimenticati di lui, di non averlo cercato, di non avere cercato chi ti fece uscire dall'Egitto, ti guidò nel deserto. Che cos'è il deserto? Terra di steppe, di frane, arida, tenebrosa, dove nessuno vuole abitare. E tu non solo l'hai attraversato, ma sei uscito sano e salvo e sei entrato in una terra di abbondanza. E vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti, i prodotti, ma voi appena entrati l'avete insozzata la mia terra, l'avete resa un abominio, avete fatto diventare la mia terra una vergogna. Allora c'è questa memoria che diventa ancora premessa all'accusa di avere appunto imbastardito il dono, di avere tradito in questo modo il dono. Vi ho dato una perla e l'avete resa una merda. In che modo? E qui c'è il rimprovero a tutte le autorità di Israele, tutte, non se ne salva una. A cominciare dai preti, Neppure i sacerdoti si domandarono dov'è Adonai. I sacerdoti che dovrebbero guidare il popolo nella ricerca del Signore sono i primi a non chiedersi neanche dov'è. Quindi come fanno a insegnarlo agli altri se loro non gliene può fregare nemmeno? Gli esperti della legge, della Torah, non mi hanno conosciuto. Bella comprensione della Torah. I pastori si sono ribellati contro di me, quindi sono saltati gli schemi. I pastori dovrebbero guidare alla fedeltà, sono i primi a essere ribelli. E i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito gli idoli che non aiutano. Allora sono saltate tutte le mediazioni possibili: il culto, la legge, l'autorità, la parola. Non si salva niente. Per questo vi accuso, quello che qui nella traduzione vi ho messo tra parentesi quadrano, intenterò ancora un processo. Questa è la traduzione attuale italiana, ma voi arribu sarebbe, no? Sentite che c'è la parola riv, adesso vi accuso, adesso litigo con voi. E accuso i figli dei vostri figli. Le isole dei Kittim, cioè Cipro e Kedar,
in Arabia, sono l'Oriente e l'Occidente, dunque sono presi come modello, come riferimento degli estremi, con tutto quello che c'è in mezzo. Andate in Oriente, andate in Occidente, e chiedetevi: è mai accaduta una cosa simile? Cioè che un popolo abbia cambiato i suoi dei? Eppure eppure quelli non sono dei, ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile, un idolo vano. Siamo sempre nella vanità di cui sopra. E poi vi dicevo che nell'alleanza, e quindi anche nei momenti del richiamo del Riv, ci sono i testimoni, ed eccoli i testimoni. Stupite o cieli, inorridite. Vengono chiamati i cieli, e poi dopo ci sarà un altro riferimento alla loro presenza come testimoni. Stupite cieli, quindi, come dire, affacciatevi stordimento, perché cos'è successo? Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Ora attenzione, l'accusa, oltre che grave, è anche molto molto importante, perché dice proprio un atteggiamento diverso, di fondo diverso, cioè che ciò che è sorgivo è all'origine, ciò che sbuca dalla terra non è a disposizione dell'uomo, viene perché butta fuori l'acqua, la terra. Quindi hanno cercato di imprigionare quest'acqua scavando cisterne, ma l'hanno fatto anche male, perché non tengono l'acqua. Allora, qual è l'accusa di fondo? Non voi non vi fidate di me. Nel momento in cui vuoi imprigionare l'acqua, è segno che ti chiederai se domani butta di nuovo, se domani sarà ancora disponibile. Qual è la logica della primizia, dell'offerta? Io offro il primo raccolto che c'è, non ho nessuna garanzia che arrivi il secondo, però mi fido, come è arrivato il primo, arriverà il secondo. Allora, c'è questa tendenza al possesso, che è la stessa cosa del prendere il frutto, nel linguaggio della Genesi. Scavare cisterne per tenere l'acqua, e non la tengono l'acqua, è un autogol clamoroso. Quindi è immagine di questo vuoto in cui Israele si è andato a cacciare. E quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che, ed è uno dei grandi rimproveri, no? Israele, che ha sempre avuto il complesso dell'accerchiamento e di essere popolo piccolo e indifeso in mezzo a una schiera di nemici, ha sempre oscillato tra il fidarsi di Dio e il tentare alleanze le più improbabili con l'Egitto, con gli Assiri, con i popoli vicini, un po' guerreggiando e un po' cercando, specialmente con le superpotenze, di trattare. Ma queste trattative si sono sempre tradotte in un imbastardimento della vigna. Questa è la, no? Avevo piantato una vigna magnifica ed è diventata una vigna bastarda. Tralci degeneri di vita bastarda, di vigna bastarda. Ti avevo piantata come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini. E infatti poi dopo, no? Che cosa te ne viene?
dal correre verso l'Egitto, bere l'acqua del Nilo, che vuol dire, no? Cosa te ne viene dal bere l'acqua del Nilo? Che cosa te ne viene dal correre verso la Siria e bere l'acqua dell'Eufrate? La tua stessa malvagità ti castiga, le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare Adonai tuo Dio e non avere più timore di me. Quanto è triste e amaro, no? Pensate poi invece al Salmo 34, gustate e vedete quanto è buono il Signore, no? Beato chi in Lui si rifugia. Ancora un riferimento a questa idolatria che è letta nella categoria della prostituzione. Quando dice su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita, no? I colli, le alture, riferiscono sempre a quei luoghi dove si piantavano i pali sacri, dove c'erano angoli di culto agli dei della natura, per esempio, oppure ad altre divinità di cui Israele era pieno, e i profeti denunciano questo imbastardimento appunto della vigna che non si rivolge più all'unico Dio, no? Che li ha guidati nel paese d'Egitto. Dal paese d'Egitto. Ancora il riferimento, per esempio, ai leoni: sei sotto, no, questa pressione nelle alleanze. Diventi in balia, ti trovi in balia di chiunque ti vuole dominare, e questi popoli vicini sono visti come leoni che pronti per saltarti addosso. Ricordate che quando Dio cerca di parlare con Caino e di fargli comprendere che cosa ha dentro, gli dice che che il male è come una bestia accovacciata alla sua porta, che è sul confine, no? Tra il fuori e il dentro, è lì alla tua porta e vuole saltarti addosso, ma tu dominalo. Poi però, quando le cose vanno male, venite da me, certo. Al tempo della sventura invocano: alzati, salvaci. E dice: dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino loro. Hai voluto andare con gli assiri, con gli egiziani? Bene, chiamali, fatti salvare da loro. E termino, perché poi devo lasciare eventualmente a voi qualche risonanza, con questo riferimento al versetto 30, nell'ultima pagina, invano ho colpito i vostri figli, non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione fate attenzione alla parola del Signore. Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dove è sempre notte? Cioè, alla fine Dio rimprovera Israele, dice: per te sono diventato quella terra attraverso cui ti ho guidato, che è il deserto, che però nella visione dei profeti, della storia, della memoria di Israele, quello è anche il tempo dell'amore, no? È il tempo della precarietà, ma è anche il tempo in cui, proprio in questa precarietà, Israele scopre di essere amato e custodito. Allora adesso io invece, dice Dio, sono diventato quella terra oscura che tu non riconosci più di aver attraversato con me. poi di nuovo l'immagine della sposa, degli ornamenti, la cintura della sposa, ma tutto questo che erano i legami visibili tra te e me, hai perso tutto. Come sai scegliere bene la tua via? Bravo, in cerca di amore, ottimo. Eppure, versetto 35, tu protesti, io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio, no? Dice il Signore, perché hai detto non ho peccato. Allora, qual è il riferimento qui? Che il popolo protesta l'innocenza. Nella dinamica ribica, qui noi stiamo praticamente, in questo capitolo 2, è una lunga accusa che ha la sua struttura, che fa memoria della storia passata, che chiama i testimoni a essere presenti e ricorda appunto quali sono gli elementi di sofferenza, no? Il popolo fa un timido tentativo di rimandare al mittente le accuse e al versetto 30 appunto c'è questa menzione dei colpi che per Dio sono delle lezioni, cioè siete andati per i cavoli vostri, vi ho lasciato andare per i cavoli vostri, avete battuto delle gran nasate contro il muro, ma non avete imparato la lezione, anzi dite è Dio che ci ha fatto battere la testa contro il muro, quindi Dio ci ha abbandonato. Allora il popolo cita queste calamità, queste sofferenze per dire rimandare a Dio l'accusa con un grave riferimento, cioè Dio, caro Dio, ti sei dimenticato delle tue promesse, non ci hai più assistito. E Dio dice: come non vi è più assistito? Siete voi che non venite più da me. Però vedete che la dialettica è molto Dio stesso appunto è diventato quel terreno arido che Israele ha attraversato. Come vedete, ci sono diversi passaggi, ne indico solo uno per brevità, anzi due, il 31 e il 32, Dio continua a chiamare il popolo mio popolo, mio popolo. Allora, noi non ce ne rendiamo tanto conto nel linguaggio, ma questo riferimento, se avremo poi una volta anche modo di confrontare un po' di testi dell'alleanza, anche testi extrabiblici, il fatto che ci sia il riferimento alla titolatura fondamentale, cioè io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, cioè la formula dell'alleanza, della reciprocità dell'alleanza, sembrerebbe che in tutto quello che viene detto non ci sono le condizioni. Cioè qui c'è il capitolo 2, è una lunga accusa in cui vengono enumerate, elencate le situazioni di sofferenza in cui quest'amore è naufragato. Come faccio a chiamarti mio amore se ti dico che sei tu, quello che ti hai dato, quello che ti ho dato l'hai insozzato tutto, la nostra relazione l'hai tradita coi primi che venivano, anzi poi c'è in questo linguaggio anche dei apertamente sessuale, no? Tu sei come un'asina in calore, ma cioè, non è che chi vuole venire con te non deve neanche fare troppa fatica, sei tu che li fai venire, no? Questo è il linguaggio di questo tipo. Allora, dopo che è stato elencato tutto questo, come si fa a dire mio amore, mio popolo, mio popolo? Invece è proprio il fatto che ci sia
questa titolatura originale è fondamentale, perché i titoli di relazione nell'alleanza non vengono meno, non sono negati, anzi è proprio in virtù di questo legame che c'è tutta questa accusa. La finalità del processo ribico non è quella di avere restituito il bene che è stato sottratto. Non siamo nel terreno dell'uniquique sum, non è questo che è decisivo. Quello che è decisivo nell'accusa ribica è recuperare la relazione con l'altro dopo che qualche cosa, anche di grave o di gravissimo, ha ferito la nostra relazione. La finalità di chi intenta il RIV, di chi comincia l'accusa, è quella di recuperare la relazione. Non mi interessa tanto la pecora, appunto, per rimanere nell'esempio di prima. Mi interessa la relazione con te, che me l'hai portata via. E quello che è accaduto tra noi ha ferito l'alleanza profonda, la relazione profonda che c'è tra noi. Quindi è difficile entrare in questo, in questa dinamica, o forse non è molto chiaro. Dite voi, in qualche minuto l'abbiamo.
È delicato perché in alcuni momenti, non so se per mediazione di Geremia, appunto si rischia quasi di sentire nelle parole il ricatto più che l'alleanza. Nel senso che, oh, ok, ti faccio presente queste cose, mi sta bene, mi farti rendere conto che hai perso la responsabilità, hai lasciato la responsabilità di impegno nel rapporto. Però quando dice io sono il tuo Dio, in alcuni momenti è come se il popolo si ribellasse, non riconoscesse questa paternità, perché sembra una prevaricazione di ruolo. Mm-hmm. Io l'ho sentita così in alcuni momenti. Quindi è chiaro che magari il popolo non segue, forse siamo così, in alcuni momenti lo recepiamo come non un rapporto d'amore dono, ma un qualcosa dall'alto che mi costringe. Forse è lì che si non si spezza, si allenta la presa, l'alleanza, non so.
Sì, sì. Questo è esattamente uno dei punti chiave, no? Tutto il cammino, anche usciti dall'Egitto, attraversando il deserto, arrivando all'Horeb, dove si celebra il primo grande momento dell'alleanza, no? E dove vengono date le parole, no? Le 10 parole. Allora, è chiaro che Israele è continuamente rimandato alla sfida di capire e di approfondire la relazione con Dio, e in questo approfondire la relazione con Dio passa attraverso fondamentalmente un'unica grande tentazione, che poi è la nostra, no? Cioè, ho soltanto cambiato padrone, sono uscito dall'Egitto, ho lasciato un modo di vivere, me ne viene, tra virgolette, chiesto un altro, non dico imposto, chiesto un altro, ok? Ho cambiato solo padrone? O è cambiato qualcosa di più nella mia vita? Noi impariamo il decalogo così, almeno io l'ho imparato così, forse i bambini di oggi sono più fortunati. Io sono il Signore Dio tuo,
non avrai altro Dio lì fuori di me. Non nominare il nome di Dio in vano. Allora vado a prendere il decalogo da dove c'è. Forse scopro che ce n'è saltato un pezzo. Come diceva mio amico, qua ci frega. Prendiamo la versione, per esempio, del Deuteronomio 5. Il Signore, no, dice, Mosè vi ha parlato faccia a faccia, cioè faccia a faccia. Chi può vedere Dio restare vivo? Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte, dal fuoco, mentre io stavo tra il Signore e voi. Ecco il mediatore, quello che poi fallisce nella denuncia di Geremia, che non fa più quel insostituibile lavoro di tenere le fila e di aiutare la relazione. Ciascuno di noi è mediatore, no? Tra persone e situazioni. I genitori sono mediatori tra i figli e il mondo, accompagnano i figli dentro il mondo. Se non funziona questa mediazione è un bel problema. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avere altri dei di fronte a me. Come nella settimana enigmistica, dov'è la differenza? Sembrano simili queste due frasi, quella che noi impariamo da piccoli e quella che c'è scritta qui. Non so, i figli come le imparano oggi? Ah, sempre. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavo. Non avrai altri dei di fronte a me. Dov'è la differenza?
È
uguale. È su, no, noi la impariamo così. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei, altro Dio all'infuori di me. Ok? E noi siamo, lo diciamo per amore di sintesi, un po' più corto. Noi perdiamo quello che avviene qua, quello che Geremia dice: mi ricordo di te, della tua giovinezza, del tuo amore, eccetera, eccetera. Cioè noi, tutta quella parte lì non è un imperativo, non è comando, è un indicativo. Allora, nella logica della Torah, nella logica dell'alleanza, l'indicativo precede e fonda l'imperativo. Non c'è un imperativo subito, c'è una presentazione: io sono il Signore tuo Dio. E poi c'è una memoria dei fatti, è una memoria dei fatti, in virtù di quei fatti, nella memoria di quei fatti, e perché hai sperimentato, hai fatto esperienza di che cosa io ho fatto per te, di che cosa abbiamo vissuto insieme, posso chiederti di non avere altri dei di fronte a me. Ma se salta l'indicativo è un casino, nel senso che ci smariamo, non sappiamo i riferimenti, appunto. Allora qual è la grande tentazione? Certo, ho cambiato solo padrone. Se me lo dice Faraone di non avere altre divinità, o che me lo dica Adonai, che differenza fa? Sempre schiavo sono. Arriviamo a Nietzsche molto facilmente, che ci diceva che noi cristiani abbiamo una morale da schiavi, no? Ma Ecco, non siamo uomini e donne liberi, chiamati all'alleanza liberamente. Cosa diciamo nella messa? Egli offrendosi liberamente, in una delle preghiere eucaristiche. La preghiera eucaristica, tanto perché, cioè, è fondata sullo stesso schema dell'alleanza. Tutto quello che precede, sia una riga o sia un testo più lungo, quello che precede le parole sul pane e sul vino, sono la memoria dell'alleanza, né più né meno. Padre veramente santo, che sei la fonte di ogni santità, oppure noi ti lodiamo per la tua grandezza, tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore, a tua immagine hai formato l'uomo. Questa è la memoria del dono, è l'indicativo, è l'indicativo, è quello che abbiamo già sperimentato. Non so se questo aiuta un po'. Tanto chiedo a Paolo di venire, perché se c'era da fare una comunicazione. E su questo sentite che è più chiaro? No, sì.
Però non bisogna fermarsi alle formule. Tu hai detto bene che manca un passaggio importante: io che ti ho liberato. Il ricordare questo, quindi la mediazione educativa, trasforma la formula, è vero, in un comandamento alla libertà. Io ti ho liberato perché tu resti libero.
Sì.
Quindi non farti altri dei, proprio perché tu resti libero. Allora va spiegata la formula.
Sì, sì, va spiegata la formula e va... come dire, va nutrita la sostanza, nel senso che allora quella formula lì si fonda su c'è una storia tra noi, ma se questa storia per te diventa muta, se diventa inespressiva rispetto alla, se non ha niente da dire alla tua vita, a maggior ragione avrà niente da dire il comandamento. Allora è chiaro, cioè, la gente non si confessa più. Ma guarda un po'. Paolo.
Dobbiamo fare un invito per domenica prossima.
Vabbè, si sente meglio, sì, sì.
Forse non tutti sapete perché e cosa ci fanno quelle persone che vendono la verdura davanti alla grotta. L'associazione del Stato d'Ungheria ha degli orti e fa coltivare questi orti a delle persone che hanno bisogno di essere inserite nella società, e quindi viene insegnato questo lavoro, viene venduta questa verdura. L'associazione fa una festa la prossima settimana, domenica prossima pomeriggio, ci sarà uno spettacolo per far conoscere la vita di Santa Elisabetta, che in 24 anni è vissuta pochissimo, ha avuto una vita assolutamente piena e completa, è riuscita a dare un modello di vicinanza ai poveri. Quindi ci sarà questo spettacolo e poi ci sarà una cena fatta tutta a base delle verdure coltivate negli orti dell'associazione. Quindi domenica prossima, ore 18, Santa Messa, ore 19, qui uno spettacolo di un'ora circa e poi la cena, che è di autofinanziamento per l'associazione.
Poi lo riprenderemo appunto nella... dell'Eucaristia, perché magari sono persone che non sono qua. Io ricordo anche ancora l'esperienza possibile degli esercizi spirituali dal 7 sera all'11 a pranzo di dicembre, 7-11 dicembre, con questa particolarità che saranno esercizi personalmente guidati, vale a dire non c'è una figura del padre o di chi per lui predicatore, ma ognuno con una persona che lo accompagna, religioso o laico che sia, farà questo cammino secondo la proposta degli esercizi, che è una proposta in questo senso molto vicina a quello che Ignazio aveva pensato come forse il modo più ignaziano, diciamo così, di dare gli esercizi e di vivere l'esperienza degli esercizi. Poi va bene anche quelli a cui siamo più abituati, con una persona che dà a tutti degli spunti della materia, ma quella che si riceve personalmente è la più vicina, diciamo, alla formula, così come Ignazio l'ha sperimentata e lui stesso ha dato esercizi in questo modo. Bene, andiamo.
Volevo spendere due parole. Come associazione Centro Giovanile Antoniano, noi stiamo progettando un corso di formazione per operatori a tutti i livelli nell'ambito delle famiglie, ma non solo per gli operatori, ma anche coppie o singoli che vogliono approfondire.